Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera Dario, un saluto a tutti e grazie per l'invito.
Diciamo che anche te, insieme a Luigi Cobisi, vi siete occupati in maniera più diretta della giornata mondiale della radio lo scorso 13 febbraio e avete organizzato una puntata speciale, se non vado errato, con una radio privata della Toscana. Ci vuoi dare, diciamo, un riassunto di quello che è accaduto in questo speciale che avete realizzato?
Lo speciale è una serie di 4 podcast che abbiamo registrato intorno al 13 febbraio, messo in onda proprio a partire dalla giornata mondiale della radio, e abbiamo scelto, siccome il tema di quest'anno era la radio e la pace, di affrontarlo da un punto di vista un pochino diverso dalla semplice enunciazione di un principio. Perché abbiamo qui a due passi da noi una guerra in corso, e questo ci ricorda sempre che anche là dove si pensa che la pace sia ormai una cosa stabile, acquisita e che non possa più cambiare, in realtà no, la pace è una cosa che si difende e a volte anche pagando un prezzo, e la radio ci ricorda spesso, non solo dall'Ucraina di cui sto parlando, ma da tutte le zone del mondo in cui c'è una situazione di conflitto, e purtroppo sono tantissime, le conosciamo tutti, ci ricorda quanto questo prezzo sia a volte salato, da caro, ma è un prezzo che in qualche modo bisogna anche saper affrontare. E noi abbiamo chiesto quindi al programma ucraino della Radio Vaticana, al nostro amico Lorenzo Berardi di Centrum Report a Varsavia e a due rappresentanti della radio pubblica ucraina di intervenire raccontandoci le loro esperienze, i loro punti di vista, e appunto è risultata una serie di 4 puntate, le prime 2 con Padre Kotsura del programma ucraino della Radio Vaticana, la terza appunto con Lorenzo Berardi da Varsavia e le ultime 2 con Yuri Tabachenko e Irina Kornienko da Kiev, che hanno un po' raccolto in presa diretta, per così dire, mentre le cose stanno accadendo, come cambia il modo di trasmettere per la radio, cosa si cerca di fare, di ottenere, cosa chiede il pubblico, e devo dire che è stata un'esperienza incredibilmente ricca.
Ecco, immagino che soprattutto per quanto riguardi la radio ucraina sia piuttosto problematico trasmette, perché gran parte degli impianti trasmittenti, quelli in onde medie, modulazione di frequenza, vengono facilmente localizzati e sono i principali obiettivi di guerra, no? Per cui vengono bombardati con dagli aerei, dai droni, perché adesso la battaglia, la guerra si fa con i droni, e quindi grazie a Dio ci giungono delle notizie, soprattutto dall'ANSA, l'agenzia di stampa nazionale ANSA, che soprattutto viene in soccorso dell'Ucraina, i vari satelliti Star di Elon Musk che li ha messi a disposizione, quindi diciamo in un certo qual modo riescono a fare una diffusione di internet via satellite sull'Ucraina, la rete, stiamo parlando della rete dei satelliti Star. E quindi che tipo di problematiche hanno suscitato, diciamo, soprattutto i due giornalisti della radio ucraina? È cambiato in che senso? Nel senso di si fanno più dirette, si fanno più si parla più live sostanzialmente, immagino.
Ci hanno descritto un'evoluzione dei programmi. Intanto hanno sottolineato che la radio ucraina è stata in grado di coprire anche durante l'invasione dalla Bielorussia, dal nord, diciamo, quella che puntava su Kiev, di coprire tutte le zone occupate, e quindi hanno potuto comunicare con queste zone. Nelle zone del Donbass direi che l'onda media in questo caso è stata fondamentale, non vorrei essere un po'
noioso, viene ancora utilizzato per fortuna
cose,
sì.
Ma, sì, e quindi con un certo orgoglio devo dire sono riusciti a trasmettere continuamente. Quindi,
ecco, diciamo, perché poi soprattutto ricordiamo che poi la radio in passato, soprattutto in caso di calamità naturali, disastri, guerre, eccetera eccetera, è uno strumento, è sempre uno strumento versatile, semplice da realizzare, perché per raggiungere, esatto, un luogo dove c'è un fatto basta un cellulare, un telefono, e si arriva a coprire quello che sta succedendo in tempo reale, questo senz'altro. Ecco, sì, però infatti, mi sembra di aver letto dalla pagina del portale da radio che avete avuto anche gli interventi di Concetta Corselli, la vecchia collaboratrice di Radio Cairo, che diciamo vivendo ha vissuto per diversi anni in paesi islamici, avrà detto qualche cosa di interessante.
In realtà non a noi, era ospite di Lara Dorsic, locale di Radio Capodistria, e naturalmente sì, ha parlato della sua esperienza. Lei ha cominciato a collaborare con Radio Cairo nel 75 e quindi ha vissuto tutto quel periodo fra la guerra del 73 e la pace di Camp David del 78, e in presa diretta, possiamo dire, e anche avendo, se ricordo bene, suo marito come uno degli interpreti ufficiali del presidente Sadat, aveva anche accesso a informazioni di prima mano. Questo ci ha molto colpito, mentre ascoltavamo Concetta, anche perché ci fa capire quanto attraverso la radio si è testimoni in prima persona di eventi storici di cui a volte non ci si rende neanche conto, tanto diventano naturali, e che invece poi hanno con il tempo la capacità di rivelarsi.
Ecco, anche
come
in quel caso, anche in quel caso hai citato degli eventi storici che hanno interessato il Medio Oriente, ricordiamo sicuramente la guerra con Israele, no? Tra Egitto e Israele. E anche in quel caso la radio si è dimostrato uno strumento versatile.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Facciamo a questo punto un passo indietro, tu mi stai parlando dei giornalisti della Radio Ucraina e poi mi hai parlato anche di Radio Vaticana. Innanzitutto, Radio Vaticana riesce ancora con le onde corte a raggiungere l'Ucraina?
Assolutamente sì, e anche dei riscontri, pure in questo periodo così difficile, degli ascoltatori che continuano a sintonizzare le onde corte, anzi è stato chiesto di aumentare la programmazione perché la radio in onde corte e onde medie è ancora il mezzo più efficace per poter restare collegati con il mondo.
Nel senso, nel caso della Radio Vaticana, diciamo che assolve anche a un mezzo di conforto, no? Spirituale per le persone che magari sono rannicchiate in casa, non arriva televisione, non arriva niente, magari hanno solo la radio, e sentire un programma che sia anche di aiuto in quel senso lì, penso che sia molto importante, no?
Sì, a quanto pare la programmazione è seguita, ma il programma più seguito è la liturgia, che è stata ripresa dopo anni di sospensione,
ecco,
adesso
appunto
va in onda la domenica. E quindi anche nello streaming,
ecco, ci sono davanti agli occhi le immagini che sono transitate su Facebook, no? Di questo crocifisso che è stato portato via da una chiesa, sì. Perché sappiamo bene che durante la guerra in Ucraina hanno colpito non solo scuole, ma anche le chiese di varie religioni, sia quelle cattoliche che quelle protestanti che quelle religione greco-ortodossa. Ecco,
sì,
quindi
esatto.
diciamo per fortuna dal quadro che mi hai fatto tu, caro Paolo Morandotti, da Arena Po, provincia di Pavia, del portale da radio, diciamo per fortuna si evince un discorso un po' più interessante riguardo quello che sono stati i temi della giornata mondiale della radio, così come le ha proposta la l'UNESCO, no? L'Organizzazione della Cultura delle Nazioni Unite, perché ahimè io su Facebook ho un sacco di contatti di amici che fanno radio, però fanno radio nella modulazione di frequenza e credo che abbiano totalmente travisato quelli che erano gli scopi di quella giornata. Infatti si sono più o meno limitati a interpretare quella giornata come se fosse stato il compleanno della radio, no? La festa della radio, ma in realtà il richiamo era verso un argomento molto molto serio quest'anno. Ecco,
decisamente molto serio.
Diciamo, giusto per aprire a questo punto, perché le cose serie le hai detto tu all'inizio, per aprire una parentesi va incontro alle radio private, potremmo aggiungere questa chicca, no, che hai anticipato su tutto il portale, di questo servizio dedicato alla giornata mondiale della radio, che è stato dedicato su Topolino, no?
Sì, nel numero uscito credo l'8 febbraio, che appunto ha celebrato questa giornata con un'intervista a Gianluca Gattoli di Radio DJ e alcune strisce dove si parlava di una radio Paperoga, che già il nome degli ascoltatori che sanno chi è Paperoga dovrebbero aver capito un po' come funzionava.
Personalmente ricordo che da piccolo papà me lo comprava tutte le domeniche Topolino, però in questo caso qua mi chiedevo che cosa si sarebbero potuti inventare per la giornata della radio a Topolino, no? Perché poi Disney, insomma, sono molto sempre stati molto creativi, no? In questo senso qua.
Sì, sì, ci sono stati appunto tre simpatici episodi in questa radio, con una lite tra Paperoga e Zio Paperone, con problemi di palinsesto, o meglio di playlist, come si usa adesso.
No, ho capito.
E poi con le telefonate degli ascoltatori, altro mito della radio moderna.
E poi diciamo che questa è stata un'iniziativa che hanno realizzato insieme a Radio DJ, no? Se ho capito bene.
C'è stata un'intervista appunto a Gattoli di Radio DJ e però ecco, è bello che anche in questi spazi per i bambini, anche se poi sappiamo benissimo che non è solo per bambini, più tardi della radio.
Si parla della radio così come è stato fatto già da alcuni anni da Alfredo Gallerati e anche da un gruppo Ari su Facebook della radio a scuola, magari come in passato si è fatto l'iniziativa del giornale in classe, magari un domani si potrà parlare di radio in classe o di far realizzare una radio ai ragazzi in classe, che potrebbe essere un ottimo strumento didattico. Ecco, abbiamo giusto una manciata di secondi ancora a nostra disposizione. Io ho visto ancora delle altre notizie interessanti sul tuo portale, tra i quali vedo un annullo filatelico relativo a un anniversario di Radio Vaticana, e poi credo che ci sia un evento dedicato a Marconi prossimamente.
Ma sì, l'annullo filatelico era il 90° anniversario del collegamento in onde ultracorte che Marconi eseguì per la Città del Vaticano, appunto, e sarà usato in provincia di Latina, al Museo Piana delle Orme. È stato usato, ma è ancora richiedibile per qualche giorno. Quindi è una,
per la numismatica, io ricordo che abbiamo ancora la mille lire, abbiamo ancora ricordato la mille lire con Marconi, anche la 100 lire con Guglielmo Marconi.
Non buttarlo giù così, poverino, erano 2000 lire.
Non ricordo. Purtroppo certe volte la memoria mi tradisce.
Un euro a grandi linee, quindi rimane l'uno in mente.
Quando
ci fu l'EDXC96, molti ospiti erano assolutamente stupiti di vedere Marconi su una banconota. Furono gratificati dal fatto.
Benissimo, poi all'estero chiaramente per la numismatica i francobolli, soprattutto quelli italiani, vanno a caccia. Naturalmente ulteriori informazioni e dettagli, il portale da radio è aggiornatissimo su quello che accade nel mondo della radio. Penso che a fine mese, no, di marzo, ci aggiornerai sui cambiamenti che ancora arrivano per frequenze orarie. Allora, dall'altro capo del telefono, Paolo Morandotti del portale Ital Radio da Arena Po, provincia di Pavia, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te, Dario, un saluto a tutti e a presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Sicurezza informatica, da hacker virus in app per ChatGPT. Una notizia curiosa, in quanto arriva dalla Kaspersky, che è una società di informatica russa che ha fornito software antivirus alle pubbliche amministrazioni in Italia ed è poi finita nell'occhio del ciclone per la valanga di hackeraggio che la Russia sta facendo verso l'Occidente. Ora sono proprio i ricercatori della compagnia di sicurezza informatica Kaspersky che hanno individuato una nuova campagna hacker che sfrutta la crescente popolarità delle chatbot ChatGPT. I criminali ingannano gli utenti facendoli credere di poter scaricare un'app per chattare con l'intelligenza artificiale da computer, veicolando però un malware che ruba le informazioni sensibili, compresi gli accessi ai social network. In realtà quello che viene caricato sul computer è FOBO, un virus di tipo Trojan che mira anche a introdursi nel sistema per intercettare anche informazioni finanziarie, soprattutto nel caso di PC aziendali. Un modo nuovo che gli hacker usano per promuovere il falso chatbot è la creazione di gruppi farlocchi sui social network, così da raggiungere un pubblico più ampio. I ricercatori di Kaspersky, a tal proposito, hanno scoperto un gruppo chiamato CatJ Tutorials che diffondeva il virus allegando nei messaggi di testo il link da cliccare. Una volta selezionato, gli utenti vengono indirizzati su un sito che sembra identico a quello ufficiale di ChatGPT e invitati a scaricare una presunta versione per Windows. L'installazione del programma porta invece a caricare il virus che legge le informazioni di vari browser, tra cui Chrome, Edge, Firefox e Brave. Secondo Kaspersky, i cybercriminali che si nascondono dietro questo Trojan sono particolarmente interessati a rubare le credenziali di Facebook, TikTok e Google e dati aggiuntivi come il budget speso per la pubblicità e il saldo dei conti aziendali. Per difendersi, gli specialisti invitano a fare attenzione quando si scarica un software da internet, verificare che il sito da cui si scarica sia legittimo, diffidare da link ricevuti via email o in chat e utilizzare password forti e uniche per ogni account, attivando anche l'autenticazione a due fattori.
Attesa per il Mobile World Congress di Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo. L'appuntamento con la fiera sulle novità tecnologiche che, dopo le restrizioni dello scorso anno, per gli organizzatori batterà il record di presenze, con 80.000 partecipanti e oltre 2.000 espositori. Fra le novità attese c'è il lancio del pieghevole di Oppo, Find N2 Flip. Anche Motorola si appresta per giugno a rinnovare il suo Raz, già lanciato in versione pieghevole sul mercato da qualche anno. Stando ad alcune indiscrezioni, corredate da foto diffuse via web, il marchio controllato da Lenovo avrebbe rivisto in maniera importante il design del telefono. Invece del piccolo schermo esterno, infatti, il prossimo Motorola Raz ospiterebbe un display decisamente più grande, capace di estendersi lungo tutta la superficie esterna del dispositivo e includendo anche fotocamere e sensori. In tal modo, l'utente avrebbe accesso ad un'esperienza decisamente più appagante su app e notifiche, anche senza aprire sempre il terminale. Sulla base di precedenti indiscrezioni, Yuno è il nome in codice dato al Raz di nuova generazione, uno dei due dispositivi pieghevoli che Motorola lancerà quest'anno. Dal punto di vista hardware, il Motorola Raz 2023 dovrebbe ospitare un processore Snapdragon 8 gennaio 1 Plus, un display da 6,7 pollici, una doppia fotocamera da 64 megapixel più 13 megapixel sulla parte posteriore e una interna da 32 megapixel. La batteria, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 4000 mAh.
Aumentano gli attacchi informatici in Italia. Una impresa italiana su 7 ha avuto danni tangibili come interruzioni del servizio, ritardi nell'operatività dei processi o danni reputazionali e il 67% ha rilevato un aumento di tentativi di attacco. Mentre il 61% ha aumentato il budget per la sicurezza informatica con il rapporto tra spesa in cyber security e PIL in Italia. Si tratta, però, di un risultato che colloca il nostro paese all'ultimo posto tra quelli del G7. Sono alcuni dati contenuti nella ricerca dell'Osservatorio Cyber Security e Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano, presentata al convegno Cyber Security, verso un fronte comune. Secondo l'analisi, cresce il mercato della cyber security in Italia e raggiunge 1,86 miliardi di euro, segnando un più 18% sull'anno. Il 92% delle aziende riscontra impatti, positivi o negativi, direttamente riconducibili al contesto geopolitico. Ben il 61% delle organizzazioni sopra i 250 addetti ha deciso di aumentare il budget per le attività di sicurezza informatica negli ultimi 12 mesi. La classifica è guidata da Stati Uniti e Regno Unito, con un rapporto dello 0,31%. Per Francia e Germania il rapporto è, rispettivamente, lo 0,19% e lo 0,18%. Solo nel 32% delle aziende italiane, infine, vengono applicate metodologie di quantificazione finanziaria del rischio. Per l'Osservatorio Cyber Security e Data Protection, c'è stata una spinta propulsiva del PNRR e della nuova Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha un ruolo fondamentale di indirizzo per un fronte comune per le sfide che abbiamo di fronte.
WhatsApp starebbe lavorando a una funzione in newsletter, non ancora annunciata e scovata dal sito specializzato VabetaInfo. All'interno del codice di una versione di prova dell'app, i tecnici hanno individuato un nuovo menu che permetterebbe di inviare aggiornamenti istantanei ad una serie di contatti, teoricamente iscritti ad un servizio di newsletter. Una funzionalità che, secondo VabetaInfo, potrebbe essere molto utile se implementata da organizzazioni e pubbliche amministrazioni, per comunicare in maniera veloce e massiva con i cittadini. Sebbene il suo funzionamento non sia chiaro, a quanto pare l'opzione permetterebbe di accedere ad un menu nella scheda al stato, da cui condividere contenuti con molti utenti, in modalità di newsletter e individuare quelle a cui ci si può iscrivere.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.